Lettere a Radio 24 con la collaborazione di Luca Cremonese.
Credo che il dilagare della violenza per le strade sia frutto anche della mancanza di fiducia nella giustizia, cioè non posso essere in nessun modo tutelato dalla giustizia in quanto i delinquenti, vuoi per i vari indulti, per le attenuanti, i permessi premio, i patteggiamenti, i cavilli, eccetera, eccetera, non vengono mai puniti. Allora mi faccio giustizia da solo. L'altra faccia è quella dei delinquenti, che sentendosi quasi tutelati continuano a delinquere, tanto o non finiscono in galera o se vi finiscono escono molto presto e ricominciano. Anzi, qualcuno non smette nemmeno se è in galera, perché con i vari permessi può continuare indisturbato a delinquere. O si riesce a fare veramente giustizia e quindi a punire con pene adeguate chi se lo merita, o sarà sempre peggio. Non so cosa aspettano a riformare la giustizia garantendo le giuste pene a chi se le merita. Non solo. Qualcuno mi dovrebbe anche spiegare come sia possibile che in un processo la prima sentenza dia 30 anni all'imputato e in appello poi lo si prosciolga per non aver commesso il fatto. E nessuno prende provvedimenti contro i giudici che hanno sbagliato? Con stima, Mauro. Sono un cliente Alitalia, membro del club Freccia Alata Plus, la categoria più alta per miglia volate. E probabilmente volo più io di un dipendente Alitalia. Potrei scrivere un libro sulle nefandezze che ho dovuto sopportare negli ultimi 5 anni. L'ultima è la consegna delle valigie con 6 giorni di ritardo dopo un volo Chicago-Milano-Linate via Roma. Sarà un caso, ma con un volo diretto da Malpensa non ho mai avuto problemi. E anche per questo ora volo via Germania con Lufthansa. È bene far sapere a quelli che manifestano che stanno solo raccogliendo quello che hanno seminato e che non hanno mai fatto nulla per evitare questa situazione. Il libero mercato ha decretato il loro meritato futuro, il fallimento. In più, la scorsa settimana, i responsabili di terra a Londra mi hanno informato che per loro non è un problema e che trovano lavoro in 5 minuti. Quindi accontentiamoli. Io sono italiano e ne vado fiero. Ma l'Italia, se la conosci, la eviti. Questo sfortunatamente è il mio slogan. Grazie e saluti. Mario. Sono un elettore di centrodestra, ma purtroppo devo riconoscere che il piano Air France di Prodi Spinetta era molto, molto migliore di quello attualmente in discussione. Si accollava ai debiti e avrebbe rilanciato la compagnia. Purtroppo ci siamo arroccati su posizioni ideologiche nazionali che stanno dando frutti estremamente amari. Grazie. Ivano. Sento che tutti i radioascoltatori di Radio 24 biasimano il comportamento del personale Alitalia che protesta. Ma provate a pensare che vi riducano lo stipendio e vi aumentino le ore di lavoro. Provate a pensare che lo facciano a voi. Che fareste? Troppo facile chiedere sacrifici, basta che li facciano gli altri. Pino. Da cittadino contribuente, pensionato, vorrei organizzare una manifestazione nazionale per far sì che il governo applichi le norme sugli ammortizzatori sociali in vigore anche ai dipendenti Alitalia. Se nonostante tutto, invece, per loro verranno applicati i privilegi annunciati in merito alla mobilità, beh, questi privilegi dovranno essere estesi in futuro anche a tutti gli altri lavoratori. Giovanni. Salviamo la compagnia di bandiera e difendiamo l'italianità. Continuo a sentir dire queste e altre amenità dall'esecutivo. Eppure poi penso che è stato ratificato il Trattato di Lisbona, che di fatto azzera o quasi l'indipendenza dell'Italia. Una ratifica fatta senza informare nessuno e senza che nessuno se ne accorgesse. È una cosa disgustosa. Grazie, Massimo.
Sono sposata da 25 anni con mio marito, originario della Repubblica Democratica del Congo. Ho 4 figli e vivo a Roma. Nessun cambiamento è avvenuto nei loro confronti dai vari governi che si sono succeduti. Qualche giorno fa ho sentito la testimonianza di un radioascoltatore sposato con una donna negra. Uso il termine senza alcun tono offensivo, semplicemente deriva dal latino Niger nigra nigrum, che si sente osservato male da quando è arrivato il centrodestra al governo. Credo che sia solo una mania di persecuzione da parte sua. Io ho viaggiato molto anche con mio marito nel Veneto perché mia madre è nata lì. Nessuno si è mai sognato di offendere né lui né i miei figli. Mara.
Caro direttore, le scrivo su 2 argomenti. Il primo è il costo dei carburanti alla pompa. Il petrolio oggi quota $94 al barile, il 36% in meno rispetto al prezzo massimo di $147 raggiunto qualche mese fa, mentre il prezzo della benzina, tanto per fare un esempio, è passato da 1,58 euro a 1,48 euro, con un ribasso solo del 6%. Si potrebbe chiedere all'Unione Petrolieri Italiani e al Presidente del Consiglio dove cavolo è finito l'altro 30%? E Radio 24 al mattino, oltre a dire in coda al giornale radio che Alitalia perde oltre 2 milioni di euro al giorno, non potrebbe ricordare a noi cittadini che, anche oggi, mentre fate il pieno della vostra auto, vi stanno derubando di ben 18 centesimi per litro? Secondo argomento. Il duetto tra Berlusconi e la Vezzali. Una scenetta a mio avviso pietosa, non degna nemmeno delle più squallide novelas in giro sulle emittenti locali. Ho trovato offensivo non tanto la sceneggiata, ma quello che ha detto l'aspirante detassata. L'Italia ce la farà grazie a gente come lei e come me. Posso dire invece che l'Italia ce la fa grazie a milioni di persone che come me si alzano ogni mattina alle 6 o anche prima, che vanno tutti i santi giorni al lavoro e magari per pochi euro, e tornano a casa alla sera alle 8 e non hanno di meglio da fare che ascoltare in TV cavolate come questa. Grazie, Nicola. Che bello il sistema americano dove si fanno le pulci ai candidati. Che differenza con l'Italia e quanto sono differenti i partiti americani dagli schieramenti italiani. Credo che l'appoggio mostrato dai nostri politici ai candidati sia funzionale esclusivamente alla propria visibilità, in quanto, purtroppo per noi, non ci sono possibili paragoni tra i due sistemi. Francesco.
Caro direttore, è vero, ci sono tanti insegnanti che entrano in una classe di scuola primaria. Nel tempo pieno vi è una docente per l'ambito logico, matematico e scientifico, un'altra per l'ambito linguistico, antropologico, la specialista di inglese, la specialista di religione e magari anche l'insegnante di sostegno. Nel modulo didattico di 27 o 30 ore da due insegnanti si passa a tre, più le specialiste. Raccordare gli stili educativi è impresa ardua. Ridurre la scuola all'istruzione centrata sul cognitivo è facile scivolatura, e ciò a scapito di una relazione empatica, affettiva, indispensabile presupposto di un setting educativo formativo capace di ipotecare l'amore per la conoscenza, la scoperta, la creatività. Saldare l'io evolutivo in solide fondamenta, resistenti alle sollecitazioni negative di un reale insidioso, è compito ineludibile della famiglia e della scuola. L'ideale sarebbero due figure che ripropongano la coppia genitoriale, magari con la presenza di più docenti di sesso maschile. Non si può negare che oggi, più di un tempo, c'è il profondo bisogno di educare i sentimenti. Occorre portare i bambini e le bambine a dare un nome ai propri vissuti, a sperimentarsi in un gioco relazionale fatto di passioni, di paure, di gioie e di dolori. E questo presuppone, da parte degli insegnanti, la capacità, la possibilità, il tempo e lo spazio dell'ascolto. Quando ruotano troppe figure, non si ha tempo, e ciò può portare alla compressione dell'alunno con il suo portato di bisogni di personalizzazione del rapporto. Da qui un'anaffettività pericolosa, un substrato di impulsi non espressi che possono incanalarsi in irrazionali agiti i cui esiti sono all'ordine del giorno. Queste, in sintesi, sono le motivazioni di tipo psicologico che mi portano a dire che occorre diminuire la quantità di docenti che si susseguono in una classe di scuola primaria. Esistono però ragioni di tipo pedagogico che mi inducono a pensare che il maestro tuttologo sia operazione insensata, in una realtà complessa da interpretare e comprendere, con l'aiuto di metodologie e di linguaggi specifici delle discipline. Due docenti professionalmente preparati possono condurre gli alunni, a partire dall'esperienza, ad acquisire le competenze necessarie per muoversi nel reale. Allora, per ridurre la frammentarietà degli interventi, si dovrebbe partire da un'energica riforma che obblighi gli insegnanti a padroneggiare la lingua inglese, togliendo così una figura specialista che entra in classe. In una società italiana ormai multietnica, non è anacronistico avere l'insegnante di religione cattolica che entra in classe? Non sarebbe operazione di alto profilo culturale insegnare storia delle religioni all'interno dell'ambito antropologico? Non sarebbe meglio, per ottemperare al concordato, stipulare una convenzione con le parrocchie del quartiere o del paese, per far sì che gli alunni sperimentino l'ora di religione all'interno di un condiviso significato cristiano? Si arriverebbe così a diminuire la presenza di due insegnanti in classe, la specialista di inglese e la specialista di religione. Per gli studenti dell'ultimo anno di laurea in scienze della formazione, non sarebbe interessante introdurre l'apprendistato agganciandolo giuridicamente ad una convenzione fra scuola ed università. Si raggiungerebbero due obiettivi, uno economico ed uno formativo. Con il primo si risparmierebbe notevolmente nelle supplenze brevi, che gravano sul bilancio scolastico. Con il secondo si darebbe la possibilità allo studente di formarsi con la supervisione di un tutor e la valutazione finale, secondo indicatori di qualità nazionali, da parte di una commissione preposta. Spero che qualcuno mi ascolti per non dire «Fermate la scuola, voglio scendere». Rita.
Yeah.
Caro direttore, l'altro ieri sera ho ascoltato la lettera scritta da Cristina sui morti di Beslan, dei quali si parla tanto poco. L'ho condivisa profondamente e non sarò la sola, spero, a scrivervi per questo. Forse vi saranno altre lettere come la mia, adesso o domani. Insegno all'università e quell'anno, quando aprì il mio corso poche settimane dopo, con i miei studenti osservammo un minuto di silenzio in aula. Provo la stessa commozione adesso. Voglio anche dire che sono d'accordo con la risposta che è stata data all'ascoltatrice. Ci sono lutti di serie A e di serie B, ma la cosa più dolorosa è che a Beslan erano solo bambini e ragazzi. Ora, 4 anni dopo, molti sarebbero giovani adulti. Grazie, Luisa.
Caro direttore, mi è dispiaciuta molto la risposta che ha dato a quella signora sui morti di serie A o di serie B. Certo, non perché lei abbia mentito o sviato dalla verità, ma perché mi è sembrato rassegnato e ormai convinto che va bene così, perché le cose vanno così. Quella signora ha ricordato un popolo facente parte di un lato d'Europa che, tra centrali, guerre, gasdotti, teatri, scuole, di 11 settembre ne ha subiti più di uno. I miei genitori ogni anno con un'associazione accolgono dei ragazzini bielorussi dai 6 ai 12 anni. E ogni anno ne manca qualcuno. Devo dire loro di rassegnarsi e di smetterla, tanto l'Est Europa è condannato? Oppure anche l'opinione pubblica dovrebbe aprire gli occhi e capire che nel nostro Est non ci sono soltanto zingari, puttane e Putin. Grazie. Rudy. Caro direttore, giornali, radio, telegiornali riportano la notizia della lite verbale a distanza tra l'allenatore dell'Inter, Mourinho, e l'amministratore delegato del Catania Calcio, Pietro Lomonaco. Apprendo così che, per provare a smorzare la lite tra Mourinho e Lomonaco, è intervenuto addirittura il ministro degli interni, Roberto Maroni. L'amministratore delegato del Catania, infatti, aveva detto al tecnico dell'Inter: «Lo prenderei a bastonate fra i denti». Maroni ha commentato la frase dicendo che si tratta di istigazione alla violenza e che le istituzioni sportive dovrebbero intervenire e prendere delle decisioni. Trovo che l'intervento del ministro dell'Interno, essendo il responsabile dell'ordine pubblico e quindi anche di quello negli stadi, sia legittimo, fino a richiedere punizioni esemplari nonché il deferimento di Lomonaco alla Federazione Gioco Calcio per istigazione alla violenza. Mi fa anche piacere vedere che l'onorevole Maroni, come ministro dell'Interno, usi tanto impegno e sensibilità in materia di ordine pubblico. E spero che la stessa attenzione sia rivolta verso la lotta alla criminalità, soprattutto quella organizzata. Spero inoltre che il ministro si ricordi di usare il medesimo zelo qualora l'onorevole Umberto Bossi dovesse anche lui nuovamente istigare alla violenza quando si rivolge ai membri del suo partito chiedendo di imbracciare fucili. In tal caso l'onorevole Bossi non avrebbe neppure l'attenuante dell'uso della frase presa in prestito dal dialetto. Patetica scusa accampata da Lomonaco per giustificare una vera e propria castroneria. Cordiali saluti, Salvatore.
Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.